Noi dobbiamo rassegnarci, passeremo alla storia come gli uomini internet, l'avremo scritto qui. Cioè gli uomini, ci potremmo anche vantare di questo di per sé, gli uomini che erano dei grandi viaggiatori. Noi stiamo molto seduti, ma viaggiamo molto e soprattutto comunichiamo febbrilmente. E nello stesso tempo siamo accompagnati da una profonda inquietudine. Un'epoca di viaggiatori, viaggiatori psicologici, mentali soprattutto, è un'epoca di gente inquieta, con una grande nostalgia, la nostalgia della casa. Forse nessuno come Ulisse è capace di rappresentarci. Avete presente Ulisse? Ulisse è l'uomo dell'avventura, della prova, dell'esperienza incessante, del provare a vedere tutto, del voler vedere tutto, del non star quieto, ma appunto dell'essere lontano da casa. Rosy dal ricordo e dalla nostalgia di un ritorno a casa. Ritorno a casa che non sembra mai possibile, perché nessuno si sente a casa, nessuno sta bene, nessuno è quieto, tutti cercano. Un ritorno che non sembra mai possibile e forse non è neanche voluto in maniera decisa. Secondo voi, sbagliava Penelope a pensare che Ulisse forse neanche voleva tornare a casa? E in questa nostalgia che ci fa continuamente pensare a casa, ma non ci torniamo mai, è coinvolto anche Dio. Quindi stasera ci fermeremo su questo tema: come possa sfuggirci l'incontro con Dio, mangiato anche lui da questa nostalgia di Ulisse, da questa incapacità di Ulisse di tornare a casa, no? Anche Dio è coinvolto in questo modo disperso, che si sente sempre lontano, questo modo di vivere lontano dall'uomo d'oggi. E Dio, anche Dio, è soprattutto oggetto di nostalgia. Nessuno sembra credere a Dio sul serio. Se tu chiedi a un amico, si difende subito, dice chissà, forse, non te lo dice neanche. La religione è vissuta in modo debole, non è mai una scelta convinta, una fede. Si esprime per lo più nella maniera dell'auspicio, la nostalgia appunto. Sarebbe bello avere la fede. Beato te che hai la fede. Di Dio c'è quasi solo nostalgia. Nostalgia vuol dire il dolore del ritorno, fa male tornare. In qualche maniera, il dolore pungente di un incontro impossibile. Questa è un'epoca della nostalgia di Dio. Sarebbe bello credere. È tipico di questa cultura sentire la religione come un rimpianto dell'infanzia. È roba da bambini, dicono gli intelligenti, l'uomo moderno. Con ironia e disprezzo dice roba da bambini, in realtà se ne ha una nostalgia matta, perché si intuisce che l'infanzia contiene qualcosa di fondatore invece, qualcosa che sta vicino all'origine, al senso che poi ha tutto il viaggio, si capisce che si è persa la casa appunto, no? Che invece da piccoli era evidente. Non a caso Gesù propone come modello del regno i bambini, se non tornerete come bambini. Perché per i bambini l'iniziativa preveniente di Dio nei confronti della vita umana, cioè il fatto che la vita è preceduta da una promessa, da una parola, è evidente. Come è evidente la risposta fiduciosa, incondizionata, spudorata dell'uomo. Il bambino è un credulone, ma nel senso bello della parola, ci crede alla vita. C'è come un Vangelo nell'infanzia, in questo senso il fanciullo che abbiamo dentro è evangelico, infanzia che giustifica appunto un amore fondatore all'infanzia, c'è un Vangelo dell'infanzia, in che cosa consiste? Nel fatto che l'infanzia contiene una promessa, che la promessa nell'infanzia si manifesta nella maniera più chiara, e che non bisognerebbe mai questo Vangelo dell'infanzia dimenticarlo, smarrirlo o lasciare che la vita lo smentisca, lo offenda, lo sconfigga. E succede così invece, nasciamo nella vita credendo alla vita, poi diventando grandi, un po' alla volta ci disilludiamo, ci crediamo sempre meno più viviamo, come il matrimonio, come tutte le cose. La fede adulta dovrebbe invece nutrirsi di questa memoria. La questione della fede, per alcuni versi, è proprio questo: come far memoria, come ritrovare quella promessa che all'inizio era apparsa così chiara, così persuasiva, e che invece la traversata rischia di cancellare o di spegnere. Solo quella memoria, allora sarebbe una buona nostalgia, eh? La nostalgia dell'infanzia sarebbe buona, non infantile. Solo quella memoria potrebbe risollevare il nostro desiderio debole, la nostra tristezza di vivere, la nostra accidia. Invece la nostalgia cattiva prende in giro l'infanzia, o parla appunto di un'infanzia perduta, di un ritorno di Dio impossibile. Sono stato credente da bambino, hai capito, ma è impossibile adesso. Ma questo diventa l'alibi per dichiarare la speranza impossibile. La nostalgia si esprime nel rimpianto sterile dei tempi passati. Ah, una volta. Spaccherei il muso. Non dirmelo sempre. Vuol dire che tu sei uno che non stai giocando adesso. Tu stai remando contro. Vuoi tornare indietro. Ah, una volta. Fammi vedere cos'era una volta. Ma non dirmelo, fammi vedere adesso. Io devo sapere che tu credevi, se adesso credi. Scusate, ma tutti gli anziani che dicono che ai loro tempi si credeva, adesso non si crede più, dove sono? Adesso. Lodare i tempi antichi è sciocco. Perché i tempi antichi non sono più, perché il tempo in cui remare, in cui volere, in cui credere è solo questo. Non domandare come mai i tempi antichi erano migliori del presente, perché una tale domanda non è ispirata dalla saggezza, dice Coelet. È sciocca, e io aggiungo anche cattiva, è una maniera cattiva di giocare, perché lodare il passato sapendo che non può tornare è uno stratagemma per offendere il presente, per avvilirlo, per evitare il compito che esso ci propone. Tutti i giorni sono brutti per l'afflitto, dice un proverbio della Bibbia. Sta attento, se uno è triste, se uno ha il muso con la vita, tutti i giorni sono brutti, il passato, il presente e il futuro. Invece per un cuore felice è sempre festa. Come dire, è soprattutto dalla qualità del tuo cuore che dipende la qualità del tempo che vivi. I tempi d'oggi sono brutti perché sono meschini i cuori degli uomini che lo vivono. Siamo noi meschini, non i tempi. Certo siamo in esilio, ma chi non è stato in esilio? Cosa credete, che i nostri nonni che andavano in chiesa non si sentissero in esilio? Credete che quel che si faceva in chiesa si diceva in chiesa, loro erano quello che credevano, che pensavano, tanto lo stavano pensando che gli moriva la mucca, gli moriva il figlio appena nato e piangevano in questa valle di lacrime. Cosa credete appunto, che l'uomo non si senta sempre, di tutte le epoche, in esilio? Lo è particolarmente l'uomo di quest'epoca che ha edificato delle città in cui ha cercato di eliminare i segni della presenza di Dio. È un esilio eroico, l'abbiamo detto tante volte, è un esilio quasi ateo, è un esilio di chi in qualche maniera vuol provare a far senza Dio. E tanti ci chiedono, ma anche il nostro cuore ce lo chiede, dov'è il tuo Dio? Certo, Dio non è più qui nella forma facile dell'infanzia o di quando le chiese stavano al centro. Anche i nonni non sapevano dove era Dio, però dicevano subito: è lì in chiesa, vai lì che è lì. Adesso nessuno lo dice. Chi oserebbe dire che Dio è qui? Siamo in esilio, ma in questo esilio bisogna stare, senza lasciarci vincere da quella nostalgia cattiva, da quel presentimento che il presente è chiuso perché la memoria è spenta e il ritorno è impossibile. Dobbiamo in questo esilio ricordarci ciò che Dio ha fatto, la promessa che mi ha messo nel cuore fin dall'inizio. Mi devo ricordare di mia madre, mi devo ricordare dei miei amici dell'infanzia, mi devo ricordare di me, della mia vita. E pregare, sfondare questo silenzio, pregare, cercare dietro questa assenza la presenza di un altro che misteriosamente si nasconde nel bene che oggi la vita mi porta. Dobbiamo stare in esilio, capire la fatica e la nostalgia degli uomini di questo tempo e decidere qui per la fede, cercare Dio, gridare verso Dio, come ha fatto Israele nell'esilio, come hanno fatto i salmi. In un mondo arido, chiuso, il grido verso Dio, la preghiera, permetterebbe di dare un nome alla speranza più alta, di dare il nome più alto alla speranza, Dio, Dio, appunto. Di trovare il nome originario che ha la speranza, intanto di aprire il cuore alla disperazione dell'uomo. La preghiera, appunto, dà il nome più alto alla speranza e apre il cuore dell'uomo. Solo che non si può pregare veramente, non in quella maniera stridula, falsa, che troviamo in tante preghiere anche religiose. Tante preghiere sono vuote, sono nostalgiche, sono morte, sono espressioni di fuga. Se vogliamo pregare veramente o testimoniare la fede veramente, non si può senza partecipare alla fatica e al dolore dell'uomo d'oggi, schiacciato dalla nostalgia, senza che portiamo veramente il peso di questa vita, come quella, dice Ungaretti in una sua poesia, l'uomo d'oggi è come una piccola formica che trascina l'ala di un'ape morta. Questo è il verso. Cioè l'ala che dovrebbe servire al volo, all'apertura, in realtà viene trascinata. La vita, che per essere persuasiva dovrebbe essere un volo, viene invece pesantemente trascinata. Ci trasciniamo nella vita, dice Ungaretti. È come se la vita fosse già morta, che fosse stata prima di noi, non è possibile adesso. E in questo clima, sempre la preghiera, poesia La preghiera, intitolata di Ungaretti, la preghiera che si rivolge a Dio ha il carattere di un sogno, vuole attaccarsi a qualcosa di fermo che non svanisce, ma non è convincente una preghiera, perché ciò che chiediamo a Dio appare come staccato da tutto ciò che noi vediamo e viviamo ogni giorno. Perché la preghiera sia convincente bisogna che si faccia con le ali, bisogna che venga da una vita spirituale, da una vita che si apre. Se no, chiamare Dio in maniera staccata da ciò che noi viviamo con la moglie, col marito, coi figli, con la vita, con il lavoro, è falso, è una recita. Un altro emblema della letteratura moderna, Kafka. Vi introduciamo questi testi, avete visto, in questo itinerario, ve li suggeriamo per capire un po' l'uomo moderno. Introduce appunto il tema dello smarrimento della vita. Ungaretti parla del peso che impedisce il volo e Kafka parla di questo andare nella vita come in un castello dove ci si perde. L'uomo vorrebbe disperatamente tornare a casa, ma non la trova, non trova case, non ce ne sono, e sono sempre lontane. E anche il ricordo della casa paterna è senza speranza. Quando il personaggio torna a casa, non osa entrare, sta lì fuori, ma quel che sente dentro non lo capisce, non è suo, indugia, si rannicchia fuori dalla porta, assiste alla vita. Gli è strano, è incomprensibile ciò che dentro la vita si dice. E se per caso bussasse e venissero a chiedergli qualcosa, egli non saprebbe cosa dire o cosa chiedere. Ciascuno, dice Kafka, sembra custodire un segreto, ma nessuno ha nessun segreto da rivelare, purtroppo. Tutti hanno solo una paura da comunicare, di non sapere dove si è. Non ci sono case, c'è solo un castello enigmatico, inospitale, labirintico, dove uno si perde. E l'esito drammatico di questa estraneità o espulsione dal mondo è un processo, romanzo Il processo, appunto, nel quale l'uomo viene giudicato senza sapere chi è il giudice, qual è la colpa e qual è la sentenza. E quando viene giustiziato in una vecchia cava, si lascia fare, la casa che brilla lì vicino a lui con una finestra aperta non gli suscita alcun desiderio. L'imputato si lascia giustiziare senza dire nulla, senza invocare nessun'altra giustizia. Povero, commovente, presuntuoso, fragile uomo moderno. Da capire, da compatire la sua nostalgia. Perché appunto la nostalgia è una traccia della speranza, è una traccia religiosa, ma è traccia malata, come sentite. Quindi l'uomo più che artefice è vittima di questa situazione. La malattia è un virus che c'è nell'aria, che si aggira e contagia in queste nostre città smagate, smarrite, in questa terra resa indecifrabile, inospitale. Torniamo al tema di tutto questo avvento. È un mondo che non parla di Dio, che dà la sensazione all'uomo di essere in un castello introvabile, di essere fuori casa in questo mondo, di dover trascinare un'ala morta, di avere una nostalgia di una casa che non c'è mai, che non ci sarà mai, che non c'è. La guarigione quindi non può venire magicamente da fuori. Ecco perché la religione non gira quando si continua a dire però Dio, la verità, Gesù Cristo, il senso del... Non serve a niente dire queste cose qui. Se la dichiarazione della nostra, certo che è Cristo che salva, ma questo deve manifestarsi come la possibilità di una vita sensata. E questo è il busilli. È inutile continuare a fare delle prediche. Bisogna trovare la via. La guarigione non può venire come una manna dal cielo che arriva giù bianca, bella, non si sporca nel mondo, è lì solo da mangiare, tac, magicamente arriva giù. Non può venire la guarigione dal sogno di una terra vergine non inquinata dalla vita delusa. Dalla nostalgia ingenua non può venire. Essa può arrivare solo da una terra rifatta, da città ricostruite, da cuori che riescono a trovare casa in questo mondo. Certo che la salvezza viene dal cielo. Solo dal cielo può venire una salvezza salda, originaria, non intaccata, ferma, stabile, su cui appoggiare la fede. Ma ciò che viene dal cielo deve passare nelle mani, negli occhi, nei cuori, nella vita, nella casa degli uomini. Questa promessa originaria che viene dal cielo deve venire a confermare le piccole speranze della vita dell'uomo, dalla nascita a tutte le piccole cose buone che ci dà la vita di ogni giorno. Se volete, la promessa, la parola di Dio, la comunicazione di Dio, per convincerci, per farci credere, deve assumere ciò che c'è di buono nella nostra vita, ci convince attraverso quello. Insieme alla paura, alla sconfitta dell'uomo, deve assumere tutto ciò che c'è di buono e di vero nella vita degli uomini. Ma non è questa la verità di Gesù, la parola che viene dal cielo, che si fa carne. che nel mondo viene uccisa, come tutti noi, e che tiene ferma la speranza. Ci dà una nostalgia buona. L'uomo che discende dal cielo e dà la vita al mondo, sconfitto e vittorioso, morto e risorto. Il Dio condiscendente che viene a confermare nella debolezza quel cammino buono che l'uomo sta cercando di tracciare, papà e mamma, per i loro figli, per i fratelli, per gli amici, per la città, per il lavoro, per l'economia, per la sofferenza. Non è questo appunto il Dio condiscendente che viene a confermare nella debolezza il cammino buono che l'uomo sta cercando di tracciare per sé e per gli altri su questa terra? Nostalgia cristiana è nostalgia di Cristo, non il rimpianto pagano che una volta sì si credeva, no, non nostalgia appunto pagana di un passato magico che non ritorna, ma nostalgia di quell'uomo che sta all'origine ed è venuto a confermare nella fragilità della morte la vittoria della speranza. Laddove qualcosa di umano nasce, laddove qualcosa di umano viene recuperato, dove qualcosa di umano è possibile, lì c'è l'originaria parola di Dio, la promessa, lì c'è la rivelazione, lì c'è Dio. Solo lì. È nostalgia dell'uomo che sta all'origine e nostalgia del ritorno di Gesù, dell'ultimo, che confermerà e raccoglierà ciò che la promessa è scritto nella storia. Avevo fame, mi hai dato da mangiare, avevo sete, mi hai dato, ero nudo, mi hai vestito, carcerato, mi hai visitato. Così l'ultimo dirà della storia. È nostalgia che sorregge il coraggio del presente. Perché non si può avere nostalgia di Cristo, non si può predicare, non si può celebrare, non si può dire la nostra fede senza dedicarci alle radici umane della speranza, senza impegnarci perché la vita degli uomini di oggi, questi poveri Ulisse, certo noi predichiamo Abramo, ben altra tempra che ha attraversato la storia, la morte, la delusione con fede. Invece Ulisse è inquieto, non sa dove andrà, continua a cercare. Questo povero Ulisse possa avere una vita buona e possiamo aiutarlo a trovare i segni sani di amare e volere questa vita.